Colpi d'ala, aneddoti particolari, opinioni, incontri speciali. Entriamo a gamba tesa nel mondo del calcio con Alberto Di Chiara.
Non si preoccupi, io sono come quegli istruttori subacquei, no? Che controllano prima se tutti hanno l'attrezzatura a tapposo e quando io andiamo giù si accorgono
per chi non ci vedesse
che non hanno la bombola, quindi come dire, io mi ero buttato in acqua pronto a fare apnea invece che subacquea.
Prima cosa, ben trovato Tommaso.
Buonasera. Colpi d'ala, Alberto,
ecco,
Di Chiara.
Volevo dire questa questo prolungamento di questa meravigliosa musica è dovuto al fatto che se l'ha dimenticata le cuffie, quindi insomma.
Sì, dice, che fai nella vita? Parlo in radio e quindi mi dimentico le cuffie.
Giustamente.
No, ma pare... perché mi ero distratto seguendo gli aggiornamenti che arrivano da San Siro, dove stasera l'Inter.
Certo, partitona.
Insomma, riparte dalla vittoria dell'andata e quindi ho pronosticato.
Che hai pronosticato?
Serata un po' così. Perché me coi Bayern non ci levano le gambe.
È una sensazione?
Ma forse anche una gufata.
Ce l'hai proprio.
Sono curioso di vedere.
C'hai qualche sassolino. Quindi io credo. Ma non lo so, è una partita tutta da giocare. Io non sono. Non c'ho una. È una bella partita, secondo me viene fuori una gran bella partita.
Cioè, il Real che fa?
Io dico, qui ci sono tante cose che succedono, no? Poi anche a Carletto mi fa morire i commenti, no? Carletto Ancelotti prima o poi succederà che perderà.
Però nessuno se l'aspetta.
No, nessuno se l'aspetta perché stengono tutti, perché tutti aspettano che poi ha perso nettamente, che lì ha giocato molto bene.
Ha fatto il partitone l'Arsenal.
L'Arsenal ha fatto una gran partita. Cioè. Subito a dire, ecco, è finito la fortuna, le cose, tutti a dare contro. Ci sono altri, chiamiamoli così, al contrario di Ancelotti, giochisti, guarda Guardiola, è a 20 punti.
Oh,
è a 20 punti dallo scudetto, nessuno dice che Guardiola, cioè, non ho capito, ha perso con Real Madrid in Champions League. Guardiola non è uno, è uno che non è fortunato. Ancelotti è quello
Guardiola
fortunato.
È l'inventore del tiki-taka.
Ma che tiki-taka? È finito lì a Barcellona, è filosofia di Messi, Iniesta e quant'altro.
E Riera, la filosofia di Rieira, che ne pensi? Come, chi è Rieira?
Chi è Rieira?
È l'allenatore del Zevie.
Già, scusami tanto, abbi pazienza, non per avere un distacco. Ma mi pare che sia stato abbastanza, al di là del nome.
Calcio minore, la partita importante è domani.
Domani, ma senza dubbio, domani è una partita fondamentale per il proseguio dell'annata Viola, perché domani è una via che è importante per arrivare sia nell'Europa che conta, ma soprattutto per passare questo turno. Cioè, il turno io credo che sia, non sia neanche da discutere, credo. Il 2-1 è senza dubbio un risultato ancora che ci tiene leggermente in uno piccolo stato d'ansia, ma non deve essere così. La squadra si è dimostrata superiore, lo è. Si gioca, è chiaro che queste sono le partite, bisogna essere sempre molto concentrati, e quindi io credo e penso che Palladino possa portare in porto questo risultato che gli consentirebbe di affrontare anche il campionato in maniera più tranquilla, insomma.
Guarda, intanto andiamo un po' a curiosare in casa Zelie, perché il nostro Andrea Giannattasio è a Franchi, dove c'è il quarto d'ora iniziale accademico di apertura alla stampa per ciò che riguarda la rifinitura. Andrea, ciao, ben trovato.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao, immagini ciao. Live dallo Stadio Franchi, fra l'altro fa un certo effetto, 7:10, guarda che luce,
guarda che bello, bellissimo.
Pare di essere a Helsinki, ecco. Tu che sei un amante della bella stagione, crepuscolare, stile Dracula, mi piace il buio già dalle 4:30-5, ma
tu,
è la bella stagione.
Ti alzi a quell'ora, ti alzi? No.
Sì, esco dal sarcofago e vado a bere del sangue in genere.
Come i vampiri, bravo.
Avendo origini, come tu ben sai, dalla Transilvania. Va bene, baggianate a parte, Andrea, hai anche respirato l'aria, l'atmosfera della conferenza stampa degli sloveni, che mi pare non gradiscano per niente il ruolo di vittima sacrificale, giusto?
No, diciamo che il concetto base della conferenza di questo pomeriggio è stata: noi veniamo al Franchi, giochiamo contro una squadra sicuramente più forte, non abbiamo niente da perdere e quindi ci giocheremo fino alla morte le chance di passare il turno. In particolar modo, al di là delle parole di Riera, che devo dire non avevo avuto la fortuna di conoscere all'andata, perché c'è di tutto un maggio Slovenia, personaggione, parla un italiano straordinario, nonostante sia stato in Italia da pochi mesi, in quell'esperienza veramente da meteoro all'Udinese, però parla benissimo inglese, parla benissimo italiano, è veramente un personaggio eccellente. Era in quel Liverpool che in questo stadio perse 2-0 con la doppietta di Stevan Jovetic nella Champions League di qualche anno fa, direi qualche decennio fa, tra poco, ed è un personaggio veramente interessante. Dello stesso avviso anche il centrocampista che era nella sala stampa assieme a lui. A breve vi dico di chi si trattava, perché ha un cognome francamente difficile da... per ora sono sotto internet. Zubakovnik è il cognome di questo giocatore, che ha detto: se avessero ci avessero chiesto dove saremmo stati oggi, quando magari è iniziata la stagione a luglio, nessuno avrebbe pronosticato che saremmo arrivati ai quarti di conference e che avremmo giocato ancora tutto sommato con un risultato mediamente in bilico, un accesso alla semifinale contro la squadra che ha fatto le ultime due finali del torneo. Quindi sicuramente c'è la consapevolezza di vivere, dopo la gara di settimana scorsa a Celje, un'altra notte storicamente rilevante, ecco, per questa realtà che è venuta fuori soltanto negli ultimi anni, anche a livello proprio di blasone e di palmarès. Certo. Noi stiamo seguendo l'allenamento, vi faccio un breve cenno di cronaca, poi andate alle domande. Stiamo seguendo l'allenamento di rifinitura della squadra di Riera, che potremo seguire fino attorno alle 19:22-23, e non ci sono grosse novità, anche se l'allenatore spagnolo ha fatto capire che rispetto alla gara di settimana scorsa effettuerà dei correttivi. Oggettivamente l'ingresso di Edmilson, per esempio, nel corso della sfida d'andata ha portato un po' di scompiglio. Non escludo che possa essere lui una novità rilevante nella formazione di partenza degli sloveni, e poi vedremo. Non ci sono infortunati nuovi, ci ha fatto sapere Riera, e quindi insomma aspettiamo comunque però qualche cambio rispetto alla formazione di settimana scorsa.
Oh, Zabukovnik che è entrato, che ride di Chiara.
No, che è entrato?
Guarda, non è male,
assolutamente.
Io l'ho visto dal vivo, guarda, classe 2000.
Tu che l'hai visto dal vivo, poi che hai senza dubbio più nozione in questo senso.
Guarda, il Celje
No, bisogna stare attenti.
Il rischio è quello di fare i fenomeni.
Assolutamente, quello non devi farlo neanche.
Sono sloveni.
Assolutamente,
eccetera.
Sarebbe l'errore più grave.
Esatto. Ma più che altro, Andrea, guarda, sono incuriosito invece da quello che hai respirato in ottica viola sulla formazione, perché poi in realtà par di capire che tante scelte che, come noi le abbiamo date per scontate oggi in giornata, probabilmente non lo sono. Parlo chiaramente di Fiorentina.
Quello che posso dirti e che ho respirato fin da stamani al Gela Park è che quella frase di Riera di settimana scorsa, invitando la Fiorentina a preparare seriamente la gara di ritorno, è stata presa con un certo fastidio da Raffaele Palladino, quasi come se gli avesse imputato di aver snobbato il match d'andata. Quindi, facendo le dovute verifiche, a me risulta che domani la Fiorentina giocherà con tanti tanti titolari, e la notizia che mi è giunta in redazione, mi è giunta al telefono pochi minuti fa, è che la coppia d'attacco potrebbe essere formata da Gudmundsson e Ken,
ecco,
quindi dai titolaristi.
Ecco. quindi retromarcia sul fronte Beltrán-Ken, ma evidentemente la coppia offensiva ai titolari, Alberto, è un po' il dibattito, no? Subito ma i titolari domani.
Io sono d'accordo sul fatto di far giocare i titolari, insomma, nel senso che è una partita importante, perché è una partita al di là delle battute, al di là di tutto quanto, è una partita che devi affrontare con il giusto atteggiamento. Poi magari nel corso, se si mette bene nel corso della partita, puoi fare i tuoi cambi, ce n'hai tanti a disposizione, quindi io credo che sarebbe importante affrontare questa partita nel miglior modo possibile, perché è una tappa fondamentale, perché l'annata dipende chiaramente anche da questa qualificazione che ti porterebbe alle semifinali, e quindi diciamo a un passo da quello che potrebbe essere uno degli obiettivi della stagione, perché non dimentichiamoci che al di là di mettere una coppa in bacheca, che potrebbe essere anche di, non dimentichiamoci che vincere una coppa, qualificarsi nell'Europa League, che sarebbe quella l'obiettivo principale, ti consentirebbe anche di trattare quello che potrebbe essere il futuro della Fiorentina,
certo,
no?
Certo.
Da Ken, da Dodò, che sono tutti giocatori appunto, che sono tutti giocatori appetibili a livello internazionale, e che quindi invece hai un'arma in più, che quindi sono a Firenze, faccio l'Europa League, ho vinto una coppa, insomma, c'è differenza trattare in una cosa del genere, se arrivi decimo e non vinci nulla. Ecco.
Andrea, hai percepito qualcosa in termini di prevendita, di biglietti, se c'è stata un'impennata o meno, perché domani lo scenario rischia di essere davvero da pochi intimi.
Sì, nonostante il meteo sia leggermente in miglioramento, che non si annunci una serata di tregenda come quella con il Panathinaikos, dove pioveva veramente assecchiate, però non credo che ci smuoveremo dai 13.000 spettatori, forse qualcosa in più, insomma non sarà il pubblico delle grandi occasioni, è un peccato, perché poi la Fiorentina fondamentalmente ha sempre fatto del fattore campo un suo punto di forza, nonostante insomma il triste pareggio di domenica scorsa, però non mattendo numeri superiori a questi, è più probabile che, se come tutti speriamo, la Fiorentina andrà in semifinale, visto che è la prima volta oltretutto che la Fiorentina dovesse accedere in semifinale, giocherà la semifinale di ritorno in casa, perché negli ultimi due anni sia col Basilea che con il Brugge ha sempre giocato la semifinale di ritorno in trasferta, e quindi potrebbe giocarsi l'accesso alla finalissima in casa. Ecco, per allora a quel punto il Franchi sarà quello delle grandi occasioni, però domani non mi aspetto numeri superiori a questi,
purtroppo è anche un po' l'orario, il giorno infrasettimanale, la competizione in sé, perché
stiamo parlando appunto di una competizione che comincia a essere forse interessante dalle semifinali in poi
inevitabilmente. Andrea, loro avranno, mi pare di aver capito, 500-600 tifosi al seguito, non di più.
La speranza è che non ci siano momenti di tensione come quelli di un po' di giovedì fa con i tifosi greci del Panathinaikos, perché al di là dei 1.000 che erano nel settore ospiti, ce n'erano tanti anche in tribuna coperta, e erano lato curva Fiesole, che ora tra l'altro è stata arricchita da una gru enorme. Ve la faccio vedere, a me non sembrava.
Ecco, facci vedere, che volevo capire un pochino com'è.
È bella.
No,
perché sistema? Ah, no, cioè la gru nuova in curva. Credevo il
che era stata coperta. Non so,
coperti che?
No, niente, è sempre uguale.
Sì.
Al di là delle battute, è un passo in avanti finalmente concreto. È che ora non so se le immagini che state vedendo rendono giustizia, ma nel parterre di Maratona, nella parte chiaramente preclusa al pubblico, c'è già la nuova profilatura delle sedute in cemento. In sostanza
molto più verticali, mi pare.
Ci sarà più il parterre e ci sarà un'unica gradinata a scorrere, ovviamente, e quindi come vedete si intravede già del grigio. Ora col ditino ve lo faccio vedere, ecco.
Sì.
Qua
sì, sì, ho
che
visto.
È la nuova profilazione sedute, quindi qualcosa, eppur si muove, ecco, per citare Galileo, ecco.
Certo.
I lavori vanno avanti, dai, a parte tutto, ora magari non con un ritmo spedito, però comunque guardando l'evoluzione degli ultimi mesi stanno decisamente andando avanti. Rispondo al volo a Giacomo di là d'Arno, ricordando il 348-7513-933, perché è una domanda che già tanti ci hanno fatto e mi piacerebbe rispondere sì, ma in realtà non posso, perché chi ci chiede se il Chelsea dovesse arrivare in finale ma qualificarsi in Champions League e in Premier, se a quel punto basterebbe la finale alla Fiorentina per andare in Europa League. Eh no, regà,
non è così.
Eh no, ridono gli inglesi, giusto Andrea?
Ma vi devo anche abbandonare perché mi hanno richiamato all'ordine, è finito il tempo a nostra disposizione.
Va bene, grazie Andrea.
Grazie Andrea, ciao ciao.
Poi magari ci sentiamo, giusto un contributo arrivato proprio dalla conferenza di Riera. Ne ridono gli inglesi, nel senso che con il Chelsea in Champions League, se il Chelsea vince la Conference League, Chelsea va comunque in Champions, ma quel posto vacante
prende un inglese, una squadra inglese. Certo, è vero. Quindi non c'entra.
C'è un posto in più in Conference, insomma, per la squadra però inglese. È qualcosa che riguarda anche chiaramente la federazione.
Forse anche giusto così.
Se no
è troppo pagina.
Caro Di Chiara, la domandona da 5 milioni di dollari, è più facile puntare all'Europa League ad oggi dal campionato o da questa Conference?
Dunque, tanto la semifinale ce l'hai quasi in mano. È chiaro che tu devi puntare a tutte e due, adesso qual è,
c'è
più facile?
Betis, croce, sì, c'è il Betis in semifinale.
Lo so, a quel punto te la giochi, ci sono due squadre che sono potenzialmente, insomma, sulla carta difficili, che sono il Betis di Siviglia e il Chelsea.
Certo.
Quindi credo che se uno in semifinale, se l'altro in finale, ti tocca, insomma, in una maniera o nell'altra.
Ed è tosta.
Ed è tosta sulla carta, è tutto sì, però te la puoi giocare, insomma, la Fiorentina non è una squadra nettamente inferiore, insomma, no? Quindi io credo
anche
che
anche col Betis dici.
Sì, anche col Betis di Siviglia, secondo me te la puoi giocare. Dipende un pochino da come tanto se pensa, cioè tanto devi affrontarle volta per volta. Tu hai due obiettivi, secondo me. Se la metti su questa cosa ti impaurisci, no? Perché dice se poi non vado, pure perderò la Conference in campionato, basta zoppicare un attimino, perché poi abbiamo degli scontri adesso. Quali sono le prossime partite?
Cagliari lunedì per Pasquetta, poi viene l'Empoli al Franchi, insomma, poi insomma c'è da andare all'Olimpico contro la Roma.
Le partite sono tutte difficili.
Venezia, Udinese, nel mezzo c'è il Bologna al Franchi in uno scontro direttissimo, ecco.
Appunto, potete arrivarci lì in maniera competitiva, tu devi essere lì sul pezzo in ogni partita per partita, non c'è niente da fare, come dice, come se Paladino non fa un turnover, diciamo così, lo fa durante la partita a seconda di come si mette, secondo me è la soluzione migliore, perché tu devi vivere partita per partita questo finale di campionato che ti decide completamente la stagione, quindi anche il giudice, perché poi che ne dicano, bel gioco, non bel gioco, quello che sia, lanci lunghi, lanci passaggi corti, possesso di palla, è quello che uno vuol mette. Io credo che sarà importante arrivare a raggiungere degli obiettivi, perché al di là di tutto quanto, al di là di come giochi o come non giochi, il calcio, come qualsiasi sport competitivo, quello che conta è il risultato, insomma. Quindi non c'è.
Ma col tuo Parma come l'hai vista sta Viola?
Ma col Parma l'ho vista in un atteggiamento non stanca, una squadra stanca, e quello che mi sorprende è che è stata stanca dall'inizio, perché quello che mi aspettavo magari ci fosse stato un inizio importante, poi piano piano sfumava per il fatto che c'era la tensione.
Un po' di turnover l'aveva fatto,
appunto, nonostante il turnover, che poi quello ti lascia il tempo che trova, che ti ha consentito però nonostante tutto di avere questo margine di vantaggio nei confronti qui nella partita appunto di Conference, non ti ha consentito, non ha consentito a livello di testa, perché la squadra non, a parte ho salvato soltanto Dodò e De Gea,
sì, praticamente sì,
perché gli altri
molto sottotono.
Ma sottotono a livello di intensità, molto lenti nella manovra, quindi io credo che sia probabilmente una stanchezza più che fisica, mentale, perché da quando si gioca, anche quando giochi in partite intense, poi bastano, fisicamente parlando, bastano 48 ore per cercare, per recuperare.
Quanto ci mettevi a recuperare?
Ma io una decina di minuti.
Ah, non
chiesto apposta.
No, a parte questo, no, ci voleva. Poi è chiaro che è la cosa più che altro mentale, perché se tu ti senti naturalmente appagato o troppo rilassato o una cosa o l'altra, per farti un esempio, può capitare anche a grandi squadre. Noi nell'anno dello scontro contro la Juventus, in cui ci siamo incontrati tutti, Coppa UEFA, no? Coppa Italia, Supercoppa Italiana e quant'altro, abbiamo fatto 7 al momento in cui noi vincemmo il mercoledì la Coppa UEFA e la domenica dopo avevamo lo scontro scudetto sempre con la Juventus, vinta la Coppa UEFA abbiamo preso 4 gol a Torino.
Come mai?
Un
po' di scarico.
Un po' di scarico ci vuole.
Un po' di mente scarica per la vittoria precedente, dici?
Un po' di mente scarica anche per la vittoria, sì, ma che può capitare, la squadra che è appagata, un anno, cioè ci sta, però tu, quello che ti volevo dire, noi siamo stati scarichi, ma abbiamo vinto la Coppa UEFA.
Certo, non è che avevi vinto 2-1
non è che hai passato
in Slovenia,
hai capito? Che intendo dire, la differenza sta in questa cosa, cioè diciamo che può essere più giustificabile, diciamo, no? Vinci 5-0 a Real Madrid con Real Madrid e la domenica dopo magari pareggi con l'Empoli, perché abbiamo fatto un risultato incredibile. Non è giustificabile, perché non dovrebbe accadere lo stesso, però a maggior ragione se non hai ancora ottenuto nessun tipo di risultato sul campo.
Ma sei del partito che insomma vorrebbe un palladino più coraggioso?
Ma sì, sotto questo aspetto direi di sì, cioè diciamo che Palladino più coraggioso, poi è chiaro che la deve trasmettere questo coraggio, probabilmente l'intenzione di Palladino è quella, e la bravura di un allenatore è quella di riuscire a trasmettere al di là di tutto quell'intensità di gioco, che poi è l'atteggiamento giusto che deve avere sempre una squadra in campo, e Palladino probabilmente l'intenzione era quella, non è riuscita, e poi si è preso le responsabilità, no? Quando appunto non ha ottenuto risultati sia nel momento delle sconfitte, si è sempre preso la sua responsabilità, però al di là di prendersi le responsabilità, l'allenatore il responsabile è quello che riesca, che al di là del modulo, al di là di quello che sia, credo che sarà importante, quell'atteggiamento che metti in campo, e l'atteggiamento è sempre fondamentale. Lo spogliatoio c'è, mi pare che ci sia nel
gruppo, mi sembra abbastanza compatto, coeso, sta con l'allenatore.
Ora c'è da trasmettere che al di là del gruppo, questa coesione, questa deve essere trasmessa in campo inevitabilmente, questa rabbia, questa voglia di vincere e questo coraggio, come hai detto tu, penso che siano indispensabili, sia con la squadra.
Il secondo tempo col Parma un po' remissivo sei stato.
No, ma anche il primo tempo.
Qualche cambio si poteva, no?
Ma anche il primo tempo con il Parma non c'è stata grande, è stata una partita proprio a ritmi bassissimi, che è andata,
cioè, il Parma si deve salvare.
Ha fatto come il Parma si è messo lì, e al momento in cui si difendeva, si è difesa con ordine, non ha rischiato quasi poco o nulla praticamente. Quindi io credo che questo non debba accadere, perché in questo momento qui c'è bisogno che quando soprattutto giochi in casa tu faccia sentire veramente che vai a 200 all'ora, che
non più un attacco, magari
può essere anche quello, perché Ken, per quanto sia, che può essere uno dei pochi centravanti che può fare il reparto un po' da solo, perché ha questa grande capacità di crearsi spazio, di vincere i duelli di forza soprattutto nei confronti dei difensori, quindi ti fa salire la squadra, perché al di là di tutto,
no, perché vedi, si scrive Claudio da Bergamo, dice: ma voi a memoria quante partite di Palladino avete visto vincere cambiando dalla panchina anche diversi moduli?
Ma adesso dovrei fare mente locale,
però
sì, in effetti questa cosa,
cioè, è un tecnico che va avanti, no, con il suo modulo in genere,
ma questo non è solo lui, mi pare che anche Italiano a Firenze non cambiava nulla, cioè questa è una limite secondo me, sia nel modo di pensare di Palladino il calcio, sia nel modo di pensare Italiano, non ci sono moduli fissi. La bravura di molti allenatori è quelli di riuscire a cambiare anche in corsa durante la partita, a seconda di come si mette la partita, a seconda di come vedi i tuoi giocatori,
a
come
cambiare filosofia.
Cambiare proprio filosofia, vedi il giocatore in difficoltà, lo metti nelle condizioni, lo togli o metti un altro giocatore nel momento in cui vedi che c'è questa. La bravura di un allenatore è quella che si vede in questi casi, no? Nel senso che è facile fare, dice l'allenatore, quando già c'hai una squadra ben impostata e con giocatori che praticamente giocano a memoria o che tecnicamente fanno la differenza anche individualmente, capito? Quindi io credo e penso che Palladino debba ancora chiaramente migliorare, ma questo è il suo primo anno importante, insomma, no? Serie, punto alla fine, come si diceva per italiano, i conti si fanno.
Merita già la...
Saperita già,
ferma o stare
quella è una questione. Io per adesso la cosa sta andando discretamente. È chiaro che tutto è a seconda di come finisce questo campionato. Però se però c'è un rapporto, la società e lo stesso Palladino sono in rapporti e quindi già stanno pensando, sì, a un progetto futuro, uno deve prendere anche tempo, poi cercare di iniziare a fare un ciclo, vediamo un pochino quello che si riesce a fare. Con Italiano è durato 3 anni, alla fin fine, o non, al di là di tutto quanto, non hai ottenuto,
sono mancate le finali,
tu
dai,
tanto
però
calcola, adesso, sicuramente il merito è soprattutto dei giocatori, no? Secondo me, sia nel bene che nel male. O il demerito, però in questo caso uno vede anche le valutazioni dei giocatori che ha in rosa con l'allenatore che ha a disposizione. Italiano quanti giocatori ha fatto diventare forti? Ne viene in mente uno? No. Palladino potrebbe dire che no, che ha fatto 0 gol l'anno scorso, quest'anno ne ha fatti, sarà merito chiaramente solo di Palladino, perché probabilmente ne avrebbe fatti anche con un altro allenatore, però intanto è una scommessa che hai vinto con allenatore Palladino. De Gea è un portiere senza dubbio che si è dimostrato, quindi la scelta tecnica da parte nel mercato è stata importante. Fagioli è un altro giocatore che fino adesso, al di là di tutti i problemi che circondano, lo sta rilanciando. Poi alla fine lo stesso, sai,
dipende sempre
Comunzo,
quanto diamo di percentuale all'allenatore.
Lo so, però non diamogli, ecco però non faccio, come qui partiamo un pochino prevenuti con tutto. Quell'allenatore che vuol fare il filosofo, il genio, Steve Jobs della situazione,
quelli piacciono
è a Mott, il filosofo, il giochista, se la squadra va bene l'ha inventata lui. Se invece che Palladino invece è quello che fa i lanci lunghi, che poi ho visto un'immagine bellissima, no? Nella Roma di Bruno Conti, di Bartolomei, ho visto un gol, mi pare contro il Bologna, mi ricordo, di Bartolomei preso la palla dalla propria metro, che lui davanti alla difesa, lancio millimetrico a Bruno Conti, che ha scattato tanto in avanti nell'area di avversaria, tiro al volo rete.
Questo
è il passato. Oppure il gol di al Brescia che ha fatto
Di Baggio
sul lancio di Pirlo, di Pirlo a metà campo. Ancora stiamo a parlare. Fate ancora i passaggi di un metro.
Guarda, te parliamo con un allenatore, ma anche un tuo ex compagno di squadra.
No, compagno no, compagno proprio. No.
Ex Parma
sicuro, ma soprattutto un amico.
Eri già andato via da Parma?
No, lui era prima di me.
Era prima?
Sì, no, vero Marco?
Marco Gian De Biagi, mister, ben trovato.
No, guarda, amico, purtroppo, come ho già detto in un'intervista che mi hanno chiesto chi è l'avversario per quello che hai marcato, ho dovuto dire Alberto Di Chiara, perché
davvero?
Non sapevo mai dove andavo.
Hai capito, hai capito. Ancora mi sta a cercare, no?
Di Chiara, alla Kvaratskhelia.
Dai, delle sane battaglie.
Delle sane battaglie, come si usava un tempo, che erano scontri, adesso... Adesso lasciamo perdere il contesto di adesso,
Era un po' una specie di Kvaratskhelia di Chiara, lo possiamo dire.
Ma sai, lui nasce come attaccante e quindi di conseguenza ha messo tutte le sue qualità d'attaccante nella fase, arretrando un po', e quindi era comunque destro, sinistro, era veramente imprevedibile, non stava mai fermo, quindi insomma io che giocavo dalla destra nella Cremonese di Simoni, dove giocavamo un po' come l'Atalanta di Gasperini, ma che giocavamo a uomo a tutto campo, ognuno c'aveva il punto di riferimento, quindi mi trovavo spesso
a fronteggiarci
ad affrontarci, ma comunque era un giocatore che ho sempre ammirato e di conseguenza poi ho avuto la fortuna ancora di approfondire l'amicizia anche dopo, e quindi l'ho sempre stimato in campo, anche perché, come ripeto, ci sono sempre state delle sane battaglie.
Sì, è vero, è vero. Poi insomma si parla di scontri, quando mi piace riparlare con ex avversari, in questo caso, ma anche compagni. È bello ricordare quello che molti forse non si rendono conto, come era il calcio negli anni 80-90, insomma, in questo caso degli anni 90.
No, che secondo me se ne rendono conto molti, molti del tempo, ma anche forse alcuni cominciano le generazioni vedendo questo tipo di calcio, magari sentendo i discorsi dei papà e dei nonni.
Sì, anche dei nonni, certo, a questo punto. No, ahimè.
Di una qualità di calcio diverso, di l'unica cosa che non sono riusciti a vedere, comunque ad apprezzare, secondo me, al di là del calcio giocato, anche il rapporto che c'era tra la tifoseria e i tifosi.
Sì, sì, un altro calcio sotto questo aspetto.
Altro mondo,
un altro contesto.
Cioè, vi allenavate, ci allenavamo a Parma in un campo, io negli antistadi, insomma, era tutto diverso.
Anche a Firenze.
Adesso, bravo, adesso cioè, abbiamo tutti dei centri sportivi bellissimi all'avanguardia, però quello che viene a mancare è proprio questo.
La materia prima, la materia prima, insomma.
Anche.
Cioè, quello che poi manca. Marco, stiamo parlando chiaramente, noi qui soprattutto parliamo di quello che è l'annata della
Fiorentina. Certo.
Quindi stiamo discutendo che siamo arrivati a un punto, quindi a poche giornate dalla fine, dove la Fiorentina è sì lì, però qui c'è sempre molto scetticismo, ne parlavamo adesso, non so se ci stavi ascoltando,
sì,
sul giudizio sugli allenatori, sui giochisti. Su Palladino non gli si perdona nulla perché non viene considerato un giochista, ma uno che gioca probabilmente un po' all'antica, non esprime il calcio moderno come molti dicono, ma che poi non ho capito che cos'è il calcio moderno. Ma per a parte questo particolare, sì, ecco, te che parere dai al di là di tutto? Chiaramente in questo caso Palladino bisogna fare i conti alla fine, pensi?
Ma innanzitutto ogni piazza ha una storia a sé, cioè, nel senso, Firenze è sempre stata una bellissima piazza, è tuttora una bellissima piazza dove andare ad allenare, a giocare, e probabilmente ha delle esigenze diverse, però io credo che dopo alla fine i risultati siano quelli che portino a entusiasmo e a ricredersi. Vediamo la Juve di Allegri, che comunque sia, abbiamo proprio la prova quello che è successo quest'anno, no? Prendendo un giocatore, ma una squadra come la Juve ha nel DNA a vincere, quindi magari forse è diverso. Adesso faccio un escurso sul discorso di Palladino, magari mi viene in mente anche il Milan di Berlusconi, che aveva una qualità diversa, dove gli piaceva giocare, vincere, ma giocando, ecco. Palladino credo che stia facendo un ottimo lavoro, insomma, nei quarti, e speriamo che passino il turno, si va a giocare una semifinale sempre di Coppa. L'anno scorso ha fatto finalista di Coppa, semifinalista di Coppa Italia, insomma, ottavo posto. Quest'anno sì, diciamo che dopo tutti quei risultati utili, consecutive vittorie, magari ha avuto un rallentamento fisiologico che ci può anche stare, poi giocando su due fronti e ha perso magari quei punti per permettersi magari di essere un po' più vicino alla zona Champions, anche se ancora non è, però credo che insomma sia difficile. Io credo che comunque stia facendo un ottimo lavoro, ripeto, nel calcio sei benissimo te Alberto, che
certo,
insomma, adesso ormai vediamo questo gioco, questo fraseggio, però tu sai benissimo, segui il Parma, che anche Pecchia l'anno scorso ha fatto espresso un buon calcio, quest'anno con la stessa idea di gioco non è riuscito a trasformare in punti quello che è un'idea sua, e quindi non è sempre uno più uno nel calcio, fa due, quindi di conseguenza l'esigenza della società, perché poi dopo parte anche tutto da lì, da un'esigenza della presidenza, della società, di cosa vogliono fare, quindi se uno deve portare risultati, credo che Palladino stia facendo un ottimo lavoro, avete detto giustamente voi che sta valorizzando anche dei giocatori, quindi io credo che il lavoro suo fino adesso sia stato fatto un ottimo lavoro. È normale che poi i conti si tireranno alla fine in base anche un po' magari che sono i risultati, ma credo che comunque debbano portare creare una squadra ancora competitiva con Palladino l'anno prossimo.
Sì, sì, ma infatti sono d'accordo che quando parlavo di valutazioni, no, perché poi si possono raffrontare in altri paragoni, no? anche a Torino con la Juventus, Allegri considerato non un giochista ma uno che gioca all'antica, queste menate. poi alla fine insomma adesso ci hanno fatto le barzellette, perché poi alla fine c'ha ragione Allegri, alla fine ha detto
guarda come sta la Juve,
guarda come è andato via lui, sì, sì. Vlahovic perché non fa gol perché è colpa d'Allegri, in quel caso è arrivato Motta che ha fatto peggio che con Allegri, la colpa è di Vlahovic, non di Motta.
C'è il poster giusto di Motta in camera.
Sì, c'è il panettone.
Panettone, sì.
No, ma questa Motta, adesso non voglio che ce l'ho con Motta, sì. Per l'amor di che fra le altre cose ha fatto molto bene a Bologna, però devono imparare questi allenatori, questi chiaramente giochisti anche, chiamiamoli come ti pare, che ogni contesto è diverso, non puoi fare quello che hai fatto a Bologna puoi ripeterlo a Torino o a Milano, devi cambiare, ti devi adattare all'ambiente e ai giocatori che hai a disposizione.
Soprattutto quei tipi di allenatore, perché un allenatore come Conte, che dove vai porta il suo prodotto e dà dei risultati anche nel breve sempre ottimi, certo. È un contesto diverso perché ha una filosofia diversa, ma come hai detto giustamente te, l'allenatore bravo, diciamo, che vuole esprimere bel gioco, deve secondo me proprio adattarsi alla situazione, plasmare quelle che sono le sue idee, certo. Adattandole
alle caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione,
bravo, cioè. Perché sennò fai fatica,
normale, ma cioè, penso che sia una cosa più che normale, insomma, quindi credo che sia, vedi, ogni volta che si parla di questa cosa, poi chiaramente chi ha giocato al calcio al di là di tutto è senza dubbio nel cervello ha queste idee, no? Perché poi i particolari, i dettagli si notano soltanto se tu hai fatto quel percorso, perché poi alla fine il giudizio lo dai in base anche alle sensazioni che tu hai avuto nella tua esperienza,
sì. Sul campo,
no? Direttamente, cioè, sul campo, è normale, sì. No? Ma è normale che poi ci siano delle eccezioni, dove non sempre chi ha giocato al calcio può essere un buon allenatore, come ci possono essere delle eccezioni rare.
Guarda, c'è una domanda di un ascoltatore che giro anche al nostro ospite, anche in qualità proprio di allenatore. Si impara a leggere la partita? Cioè è un qualcosa che è una dote che si ha oppure no? Oppure con l'esperienza si cresce anche nella gestione dei cambi, immagino, più di ogni altro.
Ma allora, intanto partiamo dal discorso che adesso, avendo 5 cambi a disposizione, cioè puoi sfruttare meglio le tue armi, quindi diventa da una parte un po' più complesso confronto a una volta dove c'è tre cambi che eri un po' più, però adesso con 5 hai la possibilità di plasmare la squadra a tuo piacimento in vari momenti della partita. La lettura della partita, certo, fondamentale. Adesso ci sono dei dati anche in tempo reale, dei match analysis che in tempo reale ti dicono molte cose, e quindi è un calcio diverso perché si sta andando in quella direzione, però la lettura della partita uno ce l'ha, però comunque con l'esperienza messa in campo può migliorare, a patto sempre che si faccia un passo indietro e la lettura della partita debba essere vista proprio al di là della sua idea di gioco, cioè nel senso non solo sull'interprete ma anche sul modo di campo, certo. Su adattarsi all'avversario, cambiare. Però questo è fondamentale. E alle volte, avendo appunto 5 cambi a disposizione, sicuramente la lettura della partita può essere importante.
È fondamentale, credo, secondo me, perché poi lì si capiscono anche le capacità che non sono
che sono puoi i colpi d'occhio. Tanto giustamente tirava in ballo i 5 cambi il mister.
Con 5 cambi mezza squadra puoi cambiare. Insomma, puoi cambiare quindi di conseguenza anche il modo di giocare tra un po'. Quindi tu devi essere talmente flessibile nel gestire un gruppo che hai tante soluzioni, e quindi l'intuizione che puoi avere è fondamentale anche per vincere le partite, soprattutto in un contesto dove, ahimè, le individualità sono sempre meno. Qui prima c'era il fatto che molte squadre
c'è anche meno qualità,
c'è meno qualità, dici, quindi c'era il giocatore che ti risolveva la partita, quasi tutti ce l'avevano, magari giocavi male, il Napoli Maradona ti faceva una doppietta e finita la partita, e adesso non ce l'hai, non c'è poco da fare. Te l'ho sempre detto, il cambio generazionale, ahimè, negli ultimi, soprattutto dal 2006 in poi, non c'è più stato. C'è stato il cambio da Platini a Zidane, da Zidane a Pirlo, da Pirlo a Gnonto.
È diminuita la qualità, mister.
Che ride?
Sento ridere. Per volte ti rimballo il povero Gnotto. Fisso il collegamento.
Ma Gnotto, per fare un esempio, no? Sì, anche un buon giocatore, per l'amor di Dio.
Come caratteristica e qualità.
Ecco, parlo di questo. Adesso, no, per l'amore di Dio, mi perdoni. Perché anzi,
delle volte ti rimballo Gnotto.
Scusa, ma Gnotto, perché mi viene buffo il nome. Ma in ogni caso, a parte, dov'è che gioca lui?
È molto
lì. Non gioca mica nell'Leeds.
Vedi, ecco, poi che fa? Anche se dove gioca?
Nel Leeds,
t'ha detto lui.
Ho capito, ma mica un campionato.
No, scherzo, no, a parte le battute, no? È un modo per affrontare, no? Ma per, non per offendere
Serie
nessuno.
Serie B, però,
ecco, hai capito? Cioè, questo qui era riuscito a fare una partita in nazionale con Mancini, ha fatto un cross, valeva già 20 milioni di euro. Non è possibile. Se viviamo in un coso completamente sfalsato, in un momento in cui il calcio è completamente sfalsato, vale 2 milioni, 20 milioni, 30 milioni di euro con un cross e poi sparisce. Questo è il calcio attuale.
Lo so,
quello.
Avevate un'altra concorrenza voi ai vostri tempi?
Parecchio. Che ne dici? Ma che concorrenza?
Non parlarmene, perché quando sono stato fortunato già a fare questo mestiere, penso che confermi, più giocare in quel periodo lì, penso che sia stata veramente un'altra fortuna. Io purtroppo mi è capitato, perché con Simoni giocavamo a uomo, ripeto, e alle volte ero... Io giocavo alla destra, facevo attaccante, centrocampista, però alle volte lui marcava uomo.
Eri polivalente.
Tutti marcava uomo, alle volte io ero la terza opzione per marcare i trequartisti, che una volta ce n'erano, c'erano Savicevic, c'era Romagnoletto, c'era Del Piero, c'era
Zola,
ho marcato Gascon, quindi alle volte Mancini, e capitava che quando mancava uno squalificato, altro infortunato, mi capitava a me, tocca a te, e quindi passare da fare l'ala destra o l'attaccante a fare il centrocampista, marcare quei tutti
a uomo, quindi
uomo, Rui Costa Firenze, cioè proprio
immarcabile, lo possiamo dire.
Io l'ho sempre detto, guarda, proprio perché stiamo parlando di Firenze, quando mi dicono, ma a parte che per me il Rui Costa della Fiorentina è stato uno dei giocatori più forti che abbia mai visto. Io veramente stabiliamo. Di cui mi sono innamorato calcisticamente, una cosa incredibile. In più,
l'eleganza, anche
l'eleganza, la tecnica. E poi, ragazzi, io ho marcato tanti di quei giocatori lì, però in 90 minuti non stava mai fermo. Ma non stava mai fermo, andava a prendere la palla dietro, la portava, la scaricava, cioè 90 minuti in movimento, ragazzi, 90 minuti in movimento.
E poi non è che arrivava poco luce, ci arrivava con i tempi giusti, che per poi
con i tempi giusti, c'è una visione di gioco, di palleggio, una guida. Incredibile, veramente.
Parliamo di che vogliamo parlare, caro Tommaso?
A me non chiedere nulla di lui, lo sai.
Tu sei un...
sono un Rui Costiano.
Un Rui Costiano. Ora presidente del Benfica.
Sì,
anche la sua squadra, quindi anche questa... E fra le altre cose fa anche delle scelte, mi pare che se si vendono tutte da lui, mi pare che non stia gestendo male, insomma, un pochino.
Sì, oddio, ultimamente tra Belotti e Cabral, qualche dubbio.
Cabral lì ha avuto una caduta, devo dire. Sì.
Ce lo ha pagato 25 milioni.
Ecco, quello soprattutto, perché finché te lo regalano è un conto, insomma. Certo, questo 25 milioni Cabral, senza dubbio mi hai fatto venire in mente che uno dei pochi errori, credo, che ha commesso nel suo mercato in Portogallo. E che dire, niente, Marco, quindi a parte mi ha fatto piacere sentirsi, perché lui è la prima volta prima volta che sei stato nostro ospite.
Non l'hai stalkerato?
Non l'ho stalkerato, no, gli ho telefonato, è stato disponibilissimo.
Volentieri.
E tanto ci vediamo presto, perché tanto ci vediamo, noi abbiamo un gruppo di WhatsApp che,
quante freddure manda di Chiara?
No, io non le mando io. Lì c'è Coso, lì c'è chi fa
Sandro,
c'è Sandro Melli che fa.
Lui è quella a cui vengono dedicate.
Io sono quello che mi viene Albertuccio. è verità di barzellette, anche qualcuna, qualcuna insentibile, qualcuna
fa parte
che non si possono riferire.
No, no, adesso il gruppo, no. No, lui le espone tutte, se vai sul coso di Melli devi vedere tutto. Sandro Melli
è un gruppo nato così un po' di tempo fa e poi si è, cioè, qua diciamo tra virgolette tra le vecchie glorie qua del Parma, e pian pianino si è allargato, sì. Adesso è abbastanza numeroso,
c'è anche Nevio Scala che...
Ma si salva il Parma, Marco?
Ma guarda, devo dire la verità che adesso sono un po' più ottimista di prima, ma non alla luce dei due pareggi con la Fiorentina e con l'Inter, che comunque sono molto importanti.
Fanno morale soprattutto.
Eh sì, però guarda, quando è arrivato Chivu ha fatto la cosa che vabbè, magari altri avrebbero fatto, cioè quindi sistemare la squadra, sì. Metterla nelle condizioni migliori, soprattutto la fase difensiva, perché la fase difensiva abbiamo subito 6 gol in 7 partite. E quindi di conseguenza poi sono arrivati anche i risultati. Una squadra compatta che magari avendo meno qualità, perché comunque è mancato Bernabé per molto tempo, e altri giocatori nella squadra mano a parte, ma però ha avuto un'involuzione, quindi è stato quest'anno. A parte le prime giornate, dopo si è eclissato Bernabé a parte, che di cui abbiamo sentito nettamente la mancanza anche nel periodo in cui c'era Pecchia,
un giocatore di qualità
che gioca sulla brillantezza, sul fatto della gioventù, della spensieratezza, quindi di conseguenza aveva bisogno di avere delle certezze nella fase difensiva, ok, una volta messe a posto quelle, poi dopo
vediamo
creiamo meno, però comunque che con
tanto non perdi,
ti sei affidato.
Ha montato 2 gol all'Inter, avendo 2 occasioni nel primo tempo, alla fine la potevi vincere. Con la Fiorentina, tutto sommato, hai concesso un'occasione a Ken, hai avuto te che si passa in vantaggio con Bernabé all'inizio, dopo diventa magari anche dura per la Fiorentina rimontare, non lo so, certo. Parma che ha più certezze, un po' più di fiducia. Certo, il calendario è molto difficile, perché adesso abbiamo la Juventus, poi andiamo a Roma con la Lazio, le ultime 2 c'è Napoli e Atalanta,
mamma mia,
giocano a scudetto.
Fare un colpo lo devi fare, cioè niente da...
un colpo lo devi fare, dopo ti giochi, secondo me, dopo diciamo Juve e Lazio, metti che non riesci a vincere, dopo ti giochi tutto con Como e Empoli, certo. Sono le 2 partite fondamentali, perché credo che comunque la penultima giornata il Napoli sia ancora in lotta per lo scudetto, e l'ultima Atalanta sia in lotta per la Champions, quindi ciò non vuol dire che non si facciano punti, però comunque sono 2 partite toste, ecco.
Certo.
Grazie mille a Marco Giandebiaggi.
Ciao, grazie.
Ciao Marco.
A presto.
Ciao Alberto, ciao a tutti. Ciao.
Grazie per il suo intervento, grazie anche per queste parole che registrerò e farò girare in loop in redazione su quello che ha detto su Ricosta, perché insomma mi sembra che si tenda a dimenticare troppo spesso il valore Ricosta, universale del più grande calciatore della storia di tutti gli sport, quindi anche in altri sport, la storia del rock, la storia della musica, che è stato Ricosta,
qualsiasi cosa, universalmente, senza dubbio, un gran bel giocatore
accettato.
Ma sai, tutti quelli nati il 29 marzo di solito
già è vero, perché poi siete nati lo stesso giorno,
no, è inevitabile. Ti stavo vedendo, stavo leggendo una notizia mentre su questa si parlava di la cosa.
La legga.
No.
Mi dica.
Che è stato aggredito nella Coppa d'Africa lo staff della squadra del Benin. Sai dov'è il Benin? In Africa occidentale.
No.
Lingua francese, repubblica presidenziale, la capitale, certo. Porto Novo, ma soprattutto ha fatto una partita in Libia. Adesso ci sono stati feriti perché sono stati aggrediti dai tifosi della squadra del Benin, dove il preparatore dei portieri è Enrico Pionetti.
E chi è?
Pionetti era.
Chi era Pionetti?
Pionetti era un portiere che ha giocato nella Sampdoria e soprattutto ha giocato con me a Lecce. Ha giocato con me a Lecce nel periodo dove siamo della serie A.
Quindi mercoledì prossimo in colpi d'ala potremmo
cercare. Non so se risponde.
Ci faccio raccontare.
Lui non so come possa essere andato a finire a fare il preparatore dei portieri in Africa occidentale in un poco anche, mi dicono, pericoloso. Perché bisogna andare a stare molto attenti.
Tra il Togo e il Lagos più o meno, sono vicini al Ghana.
Un luogo pericolosissimo, mi dicono. Dove appunto bisogna andare se non c'è niente, se non c'è, proprio se non è indispensabile andarci, insomma. Come ti fa
si
venire?
Accontenta l'APT del Benin.
No,
ma però, cioè, com'era pescata sta notizia?
No, lo sentivo gridare tra le, io sfoglio tra le cose, c'è okay. stata aggressione alla squadra dove c'era appunto Enrico Pionetti, soprattutto il mio ex compagno di squadra, che ha giocato anche con mio fratello.
C'è il numero.
Ce l'ho, io credo che faceva, non so se ce l'ho, siamo amici da, su qualche social, perché mi ha fatto gli auguri, quindi sicuramente ce l'ho amico, quindi in qualche maniera si può trovare e capire un pochino questa sua, perché non credo che sia da quest'anno, è da qualche anno che Enrico Pionetti fa questa cosa. Era così, una parentesi che...
Curiosità. Con la quale ci concediamo, ci facciamo i saluti, ci diamo gli appuntamenti, perché poi domani è giornata di partita, certo. E quindi parte te sei in tribuna, quindi ti mandiamo
qualcuno se voglio portarmi, quindi credo di sì.
Vieni allo stadio?
Sì, te lo faccio sapere.
Facci sapere.
No, se non vorrei essere, dipende dalla pioggia, ma no, penso di sì.
Se piove non vieni, sei tifoso.
No, cioè,
snob.
Fortunatamente finché dura, finché c'è la copertura.
Va bene, domani ripartiamo come sempre alle 7 con la rassegna stampa e poi andremo avanti fino alle 18 con il prepartita di Fiorentina Zelie, che vi racconteremo come sempre in diretta, e poi il dopogara, i commenti e soprattutto i vostri interventi lungo tutta la giornata. Il ringraziamento che va anche a Alessandro Di Nardo di là dal vetro per la messa in onda di questa trasmissione. Benissimo. Alberto Di Chiara, se ci degna lo sentiamo domani sera, se non ci degna lo sentiamo venerdì.
Credo sì che facciamo un remake, perché non siamo a ridosso di Pasqua, credo, quindi ci sarà una puntata.
Vabbè, capito, domani sera non può venire, venerdì sì, forse hai facciamo, già detto Pasqua, faccio il ponte.
No, io
si vede la prossima settimana, dottor
Di Chiara. Mercoledì sicuro, quindi siamo sicuramente a cavallo mercoledì.
Grazie Alberto,
grazie a te,
alla
domani.
Prossima settimana, grazie ciao, a voi ciao, per ciao. Averci seguito, buon proseguimento di serata e appuntamento a domani, ciao.
Radio Firenze Viola.